File 22, pagina 145. Chi erano i sorveglianti? Il contingente di sorveglianza era costituito da circa 600 soldati e una quarantina di ufficiali. I comandanti furono 5: il tenente colonnello Eugenio Vicedomini, nel settembre 42. Dopo la fuga di 8 internati, fu sostituito dal colonnello Cesare Marioni, che a sua volta, come punizione per non aver rispettato i regolamenti relativi al controllo sanitario degli internati, fu sostituito dal maggiore Ignazio Fragapane e poi, nel dicembre del 42, dal colonnello Gustavo De Dominicis. Quest'ultimo è ricordato da tutti come molto severo e poco umano e, secondo una testimonianza, anche poco onesto. Dopo l'8 settembre fuggì e la carica di comandante venne assunta dal capitano Arturo Macchi, l'unico ufficiale rimasto al campo. I giudizi sul capitano Macchi, ricordato in quasi tutte le testimonianze e considerato dalla gente di Gonars come fosse stato sempre il comandante del campo, sono molto diversi nelle varie testimonianze. Il dottor Cordaro parla di un aiutante maggiore, ma l'accenno a Varese come sua città d'origine indica che si riferisse proprio a Macchi. L'aiutante maggiore, pur essendo un fascista convinto e pur andandosene in giro battendo il frustino sugli stivali e gridando continuamente, non era cattivo e più di una volta mi incaricò di comprare della roba per gli internati a spese sue, vietandomi tassativamente di dire chi fosse il donatore. Si era fatta la fama del cattivo e molti internati giurarono che lo avrebbero ucciso con il suo frustino. Dopo l'8 settembre non ebbe il coraggio di tornare a casa a Varese, dove era compromesso con le sue idee fasciste, e restò al campo. L'ex internato Stanco Kogoi. Il capitano Macchi urlava sempre e batteva sulle baracche con il suo frustino. Non lo ricordo però come uomo cattivo e non direi niente su di lui. Un abitante di Gonars. Dopo l'armistizio del settembre 43, per alcuni giorni le famiglie degli internati andavano a chiedere qualcosa da mangiare alle famiglie di Gonars. Mi ricordo che un giorno mia madre disse: «State attenti che hanno visto in giro il capitano Macchi». Infatti erano alcuni giorni che non lo si vedeva. Da quel giorno gli ex prigionieri si fecero vedere di meno. L'ex carabiniere dell'undicesimo corpo d'armata Vincenzo Rosito. Al mio comando erano a conoscenza di quel capitano che maltrattava quella povera gente abusando della sua autorità e del fatto che accadessero delle cose spiacevoli. Gli ex soldati del contingente di guardia Menon e Locati. Il capitano si chiamava Macchi. Egli adottava sistemi troppo rigidi e violenti per le punizioni degli internati. Faceva spesso uso dello scudiscio e legava i prigionieri ad un palo, lasciandoli per parecchie ore sotto il sole. L'8 settembre 1943, ultimo giorno di vita del campo, Macchi fu l'unico a rimanervi ed approfittò dei viveri immagazzinati all'interno del campo per venderli e guadagnarci. Gino Budai. Chi ricordo di più al campo è il capitano Arturo Macchi, un ufficiale fascista dalla corporatura robusta, molto severo e autoritario. Sembrava un piccolo Mussolini, incuteva soggezione anche fra noi soldati. Gli internati lo temevano. Quando si muoveva per il campo, tutti facevano la massima attenzione per non aver niente a che fare con lui. Come si vede, i giudizi su questo capitano sono contrastanti, probabilmente dovuti ad esperienze personali diverse. Un ufficiale, invece, sul quale tutti gli ex internati sono d'accordo, è il dottor Mario Cordaro, allora sottotenente, considerato da tutti molto positivamente. Dalle sue memorie abbiamo tratto molte citazioni inserite in questo libro, dalle quali emerge anche la sua azione e la sua personalità. Qui ci limiteremo a sottolineare che ufficiali come lui, con il loro comportamento umano e non fascista, sono riusciti a migliorare il ricordo e l'idea che gli ex internati hanno avuto dell'Italia e degli italiani, e hanno favorito la ripresa di buoni rapporti nel dopoguerra fra i due popoli. L'antifascismo o il non fascismo di buona parte degli ufficiali del contingente di guardia è testimoniato da una denuncia e dalla conseguente inchiesta che fu fatta contro di loro dalle autorità superiori. Così ricorda il dottor Cordaro. Nessuno di noi ufficiali, tranne 3 o 4, era un grande fascista, ma nessuno era un grande antifascista. Si giocava a sparlar del fascismo e dei gracchi e a fare facili profezie su come sarebbe andata a finire la guerra, ma tutto era contenuto nei bisbigli e nelle mezze parole che più o meno in quel periodo circolavano dappertutto in Italia. Io ero uno dei pochi che possedevo una discreta radio e la sera ci riunivamo in 3 o 4 amici dopo il bollettino di guerra che ascoltavamo alla mensa per sentire la voce del colonnello Stevens che da Londra tuonava dandoci le notizie su come effettivamente andava la guerra. Ad ogni modo non fu per questo che un bel giorno ci fu annunciato che eravamo tutti agli arresti, dal comandante all'ultimo sottotenente, perché accusati di antifascismo. Due soli ufficiali non furono compresi da quelle disposizioni perché probabilmente erano gli autori della denuncia. Anche qui, via vai di alti ufficiali e lunghi interrogatori per alcune settimane. Il comandante venne trasferito e gli altri furono riabilitati. Naturalmente il clima del campo era cambiato e tutti parlavamo e ci guardavamo con sospetto. L'arrivo di una massa di nuovi internati ci riportò alla realtà della nostra vita e ci fece un po' dimenticare questa disavventura. Anche Don De Manins parla di un episodio di questo genere. Siccome le cose non miglioravano, con alcuni ufficiali decidemmo insieme di fare qualcosa. Avvisai l'ordinariato militare che parlò poi con un ministero. Inviarono il generale Landi per un'ispezione, però il tenente Renzo Mondini e il tenente Marinelli, che era nipote del Marinelli, segretario del fascio, ci denunciarono tutti per antifascismo. Il colonnello De Dominicis, comandante del campo, ci disse: «Adesso starete a vedere». Arrivato il generale Landi, io mi avvicinai e chiesi se si ricordasse di me. Egli mi rispose di sì e mi disse che non dovevo venire a rapporto perché avrebbe chiamato tutti tranne me. Le cose non cambiarono. Per eliminarmi, mi promossero da tenente a capitano. Mi trasferirono quindi all'ospedale militare di Trieste. Là rimasi fino all'armistizio, poi fui preso dai tedeschi che mi internarono ad Auschwitz. Fortunatamente lì c'era il nunzio Monsignor Cicognani. Il suo segretario mi conosceva. Così, siccome avevo la polmonite, mi accolsero in nunziatura, mi curarono e mi rimandarono a casa. Anche fra i soldati del contingente di guardia c'è qualcuno che finì in campo di concentramento nazista. Augusto Johann, alcuni mesi dopo lo scioglimento del contingente di sorveglianza, diventò partigiano e venne catturato dai fascisti nel dicembre del 1944. Portato nella famigerata caserma Piave di Palmanova e poi nelle carceri di Udine, fu deportato a Dachau, da cui ritornò dopo la liberazione. Anche Gino Budai, dopo l'8 settembre, andò con i partigiani. Fra gli ufficiali divenne partigiano il sottotenente Remo Lagomarsini di Carrara, ricordato con grande affetto dal dottor Cordaro nelle sue memorie. L'esistenza di rapporti amichevoli fra internati e soldati era una cosa abbastanza diffusa, benché severamente punita, come risulta da una comunicazione del 19 aprile 1943 dell'Ufficio Prigionieri di Guerra ai comandi dei campi di concentramento delle difese territoriali al Comando Supremo e a Supersloda. Alcuni prigionieri di guerra sottoposti a perquisizione sono stati trovati in occasione di evasioni o trasferimenti in altri campi in possesso di indirizzi di militari italiani, soldati, sottufficiali ed ufficiali addetti ai campi di concentramento. Ciò conferma quanto altre volte è stato rilevato circa la riprovevole e dannosa familiarità o dimestichezza tra il personale dei campi di concentramento e DPG. Si vieta dunque categoricamente qualsiasi dimestichezza con i prigionieri, a carico dei trasgressori dovranno essere adottati provvedimenti improntati alla maggiore severità. Nonostante questi divieti, alcuni soldati e ufficiali continuarono ad aiutare gli internati, fino a fornire loro addirittura una radio, come ricorda Jose Koren. Dopo la caduta del fascismo nel luglio 1943, cambiò molto l'atteggiamento di alcuni ufficiali italiani del campo, che ora potevano dimostrare apertamente il loro antifascismo. Tra quelli devo nominare il tenente Rismondi, che ci portò una radio ricevente. Così eravamo informati di quanto stava accadendo nella provincia di Lubiana, in Italia e nelle altre nazioni in guerra. Pagina 150.